Radio Nuova Trieste presenta. Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti e ben ritrovati a Edificare la Vita. L'ospite di oggi è un musicista importante, direttore d'orchestra, concertista, conosce il mondo praticamente perché concerti praticamente da tutte le parti, sia in Europa che in America. Romolo Gessi, ciao Romolo.
Buongiorno, ciao.
Il tuo è un cognome importante e ne riparleremo in altre occasioni. Romolo Gessi, e quindi risalendo a 3 avi fa.
Sì, sì, è il mio trisnonno.
Trisnonno, ecco. C'era musica allora nella tua famiglia?
Certo, c'era musica. Lui ha sposato una violinista armena che ha tramandato per certi versi la linea musicale, che poi è stata rafforzata da mia nonna paterna, che invece veniva dalla Germania, allora al confine con la Polonia, ed era una eccellente pianista e mi ha trasmesso proprio personalmente questa passione.
Sei papà di 3 figli.
Sì.
Come presenti la musica a loro?
Beh, loro hanno vissuto la musica fin dall'infanzia, perché appena nata Elisabetta, la mia primogenita, io avevo ricevuto l'incarico di direttore dell'orchestra del teatro di Spoleto, e io e mia moglie siamo partiti e ci siamo trasferiti là per i 3 mesi di durata del primo incarico, con Elisabetta che veniva allattata così e veniva portata in giro, e da piccola ha conosciuto Spiro Sargiris e tanti altri musicisti in super carriera. Oggi le voci più belle della lirica, ricordiamo che Spoleto è uno dei concorsi più importanti del mondo.
Certo.
Per la lirica, e quindi ha sentito sinfonico e opera fin dalla nascita, ancora prima, se vogliamo, in pancia della mamma, perché mia moglie Alessandra Carani è una concertista e quindi ha fatto concerti fin quando ha potuto farli. E continua ancora adesso, ma insomma,
certo,
fin quando non l'hanno fermata per la interruzione obbligatoria del lavoro prima della gravidanza.
Sì.
E gli altri figli, anch'essi sono cresciuti in un ambiente musicale, e tutti e tre hanno così suonato il pianoforte, il violino, hanno cantato. E adesso le prime due sono dedicate ad altri ambiti, ma continuano comunque a praticare la musica, e quando ci troviamo non manca mai, insomma, una suonata insieme o un po' di musica in famiglia.
Coesione familiare.
Sì.
La continuità scuola-famiglia. E in realtà questa avviene proprio con voi, perché la scuola, se hanno fatto alcuni anni almeno di conservatorio, era importante perché era il vostro posto di lavoro, la vostra sensibilità, e poi c'era la casa. Questa continuità è ingombrante?
È molto ingombrante. Anche perché facendo a loro non solo il conservatorio ma anche altre scuole, insomma, io sto rifacendo il liceo per la 4ª volta, l'ho fatto io, adesso ogni volta con i figli, e lo stesso per mia moglie, sia nell'ambito proprio scolastico che musicale. Però ti tiene vivo, ti tiene sveglio. Certo, subentra un principio di ogni scienza, per cui quando hai 3 figli, uno viene e dice papà, ma qua la grammatica, un'altra viene con un problema di filosofia e la terza viene con calcoli pazzeschi, ai quali dice momento, devo documentarmi, no? Ecco.
Certo.
Però è una bellissima cosa. Dal lato musicale invece il più piccolo dei miei figli, Giulio, continua a cantare e ha debuttato anche sia al Teatro Verdi con ruoli da bambino, bambino sia al Festival dell'Operetta con grande piacere, e constatavo proprio ieri con lui che a sua quasi insaputa ha conosciuto alcuni dei cantanti, ha collaborato con alcuni dei cantanti più famosi del mondo, da René Collo a Marina Rebecca a Daniele Mazzuccato e tanti altri, ecco.
Quindi questa importanza anche del concertismo e della personalità del concertista viene avvertita non come una pressione.
No, non viene avvertita come una pressione, e anche per questo i miei figli quando suonano o si esibiscono hanno una naturalezza nell'ambito delle loro possibilità, chiaramente, però quello che fanno, che hanno studiato, lo eseguono naturalmente con la gioia di far musica, perché quello sanno fare e non sono intimiditi dal palcoscenico.
Ecco, la castrazione non esiste.
No, quindi Non esiste per niente. Soprattutto Giulio, che è l'ultimo che sta continuando attivamente questa pratica, quando è sul palcoscenico, a detta di tutti, è un pesce nell'acqua, insomma, è il suo ambiente più naturale. Lì subentra una attenzione, è come se si rizzassero le antenne, una capacità di reazione e di interscambio con gli altri protagonisti dell'opera, insomma dello spettacolo che sta andando in scena, per cui lui, che l'ha vissuto fin dall'infanzia, si trova bene, lo sente naturale, ecco,
naturale.
Non ha nessun timore reverenziale e cerca di fare le cose con la massima accuratezza.
Ecco, presente. Il discorso della consapevolezza musicale è un discorso molto importante, perché per certi versi la consapevolezza annienta o perlomeno riduce tantissimo la paura. La paura del palcoscenico sta viene vinta nella concentrazione.
Certo, questo mi riporta ai miei anni di università, quando feci proprio un esame sulla paura del palcoscenico e approfondì in modo abbastanza deciso questo aspetto, perché ci sono varie teorie. Allora, la teoria del musicista zigano, che non ha assolutamente nessun timore reverenziale e suona a memoria dei passi una difficoltà spaventosa. L'altro invece, se tu metti una persona ad attraversare un palcoscenico con la gente intorno, la prima volta, anche se il palcoscenico è sgombro, ha una possibilità di inciampare infinitamente superiore a quella che ha per la strada, perché sente la pressione. Allora, sentire la pressione o non sentirla? È chiaro che se tu hai fatto un buono studio, sei preparato, hai valutato tutte le variabili, insomma, tutte le variabili possibili, puoi suonare con libertà, puoi abbandonare, devi conoscere la tecnica per saperla abbandonare poi e saper dare quel qualcosa in più che rende la tua esecuzione non fredda ma coinvolgente.
Certo, è anche un discorso di baricentro questo, sicuramente,
certo,
che esula dalla musica, che è una premessa in qualche maniera.
Guarda, la prima lezione di direzione d'orchestra, faccio spesso corsi di direzione in diverse parti del mondo, è proprio quella sulla postura, di trovare il proprio baricentro. E questo è il retaggio delle grandi scuole, scuola Swarovski, la scuola Toscanini e la scuola russa, che hanno in comune proprio questa ricerca del baricentro. Allora, non grandi salti, non grandi esibizioni così, ma è cercare di ottenere il massimo rendimento con il gesto più contenuto possibile. Anche lì c'è un'estetica, certamente, il bel gesto aiuta, ma deve essere sempre funzionale e mai scomposto.
Eh sì, perché in realtà quando parliamo di baricentro parliamo di due baricentri, quello gestuale, che corrisponde a quanto stai dicendo tu, quindi la postura, come stai dicendo, la respirazione, che è legata alla postura certamente, e l'autodominio.
Ah, certamente. E anche qui per l'autodominio ci sono tutta una serie di lavori analitici che precedono l'esecuzione, per cui il brano da dirigere viene smontato praticamente, e individuate le sue componenti E io uso fare questa mappa concettuale che è il tipico della scuola viennese, per cui una sinfonia viene riassunta in più fogli con una procedura molto precisa, e questo ti aiuta non solo a comprendere ma anche a memorizzare.
Certo.
Perché a quel punto, quando tu hai capito come è fatto l'automobile e la smonti, la sai rimontare, poi puoi andare, perché se c'è un difetto qua e là, bamf, correggi in corso d'opera, ma sai esattamente a che cosa ti riferisci. È un procedimento molto lungo, però paga, perché alla fine ti dà quella sicurezza che ti permette di affrontare anche repertori molto complessi con un margine di errore ridotto al minimo.
Certo, praticamente tu, senza dirlo, stai parlando sia di mente che di emotività.
Esatto.
O quantomeno l'emotività è un fatto personale evidentemente dell'esecutore, poi c'è l'emozione, la gestione delle emozioni, la veicolazione delle emozioni stesse, che naturalmente le ritrovi nella musica. Praticamente c'è un rapporto fra io e musica. È vero?
È verissimo. Anche quando dirigo, lo faccio personalmente e raccomando di farlo ai miei studenti, una volta che hai scomposto tutto, che hai visto la tecnica, che hai visto qual è il gesto migliore applicato, allora entra anche la tua vena interpretativa, perché altrimenti saremo tutti le fotocopie l'uno dell'altro. E tu devi vedere questa musica, la musica è un linguaggio, che cosa mi esprime? Che caratteristiche ha il primo tema? Cos'è? È un uomo, una donna, qualcosa di diverso, un animale, come è, che colori ha, che età, com'è il suo umore. Allora devi dipingere questa musica come se si trattasse di qualcosa di teatrale. Diverso il fatto, per esempio, ho diretto adesso negli Stati Uniti una composizione moderna americana, in cui il tema principale era un messaggio in Morse della parola California.
Però,
allora lì subentrano altri
altre
dinamiche. Devi riuscire a capire che qual è il messaggio. Stai usando una doppia codifica, codice Morse, musica, emozione. Allora, perché viene mandato questo messaggio, cosa significa e in che modalità è fatto? Adesso questo parliamo di musica contemporanea abbastanza spinta.
Sì, però questo mi fa ricordare Rossini e il treno, il rapporto di Rossini col treno, praticamente mutatis mutandis siamo lì, cioè dalla vita ti arriva l'input per costruire una musica tutta particolare.
Assolutamente. E in questo senso, se vogliamo tornare alla famiglia, io per me la cartina al tornasole è proprio la mia famiglia. Quando ho un dubbio alla fine del mio studio, spesso così parliamo, ma cosa ti sembra? Allora con mia moglie, che è professionista, abbiamo termini di confronto prettamente musicali, e quindi è veloce. Ma ricordo una volta che stavo studiando una sinfonia, la prima sinfonia di Brahms, e Elisabetta, che era piccola, aveva avuto 3 anni, così girava, mi si è salita sulle mie ginocchia e dice: ma papà, mi racconti la storia, cosa che stai dirigendo? Non puoi dire al bambino: no, adesso lasciami stare,
no.
Devi dire qualcosa.
Sì.
E allora io dissi: ma guarda, questo è un cavaliere che sta venendo. No papà, non può essere un cavaliere questo. Come non può essere un cavaliere? Ma questo è un mostro marino che emerge dalle profondità degli abissi e viene su. Dico: sai che hai ragione. Dopodiché sono andato in prova con l'orchestra, e sto passo, che è un passo molto complicato, non veniva fuori. Allora ho detto: provo, no? Ho detto: signore, cercate di interpretare come se un mostro marino emergesse dalle profondità. Un risultato pazzesco, e parliamo di un'orchestra di primo livello con cui stavo dirigendo. Tante volte il coinvolgimento emotivo supera il problema tecnico. Lì in particolare il problema tecnico non c'era più, bisognava dare qualcosa, un calore espressivo. E questa immagine mentale, vista all'unisono da 90 elementi, boom, ha prodotto un risultato pazzesco. In questo devo dire grazie a mia figlia per questa ispirazione. Ma
certo,
sono ispirazioni che io sempre raccomando di trovare logicamente dopo che si è fatta tutta l'analisi, tutta la procedura strettamente tecnica. Ma l'accoppiare a dei colori, a delle immagini, a delle sensazioni, dà quel quid in più che ti distingue da interpretazioni di altri colleghi.
È un discorso molto affascinante, perché l'immagine mentale, che giustamente tu sostieni anche con la parola colore, che poi è anche calore, perché in realtà le cose poi proseguono in parallelo, era già stata prospettata da Goethe, e via via il rapporto fra colori e suoni naturalmente poi ha avuto il suo boom ai primi del Novecento, evidentemente con tutto un teatro che coinvolgeva completamente anche a livello di profumi.
Chiaro, con Scriabin in particolare. Bravo. Entriamo proprio in una coloristica, lui fa anche crea una macchina per cui abbina le proiezioni di colori alle sinfonie, tremendamente complicato, però ha un fascino. Allora, io più che questo credo nel colore mentale e nell'immagine mentale che tu trasmetti, senza dirlo a volte, qualche volta lo espliciti, qualche volta basta anche la tua immagine mentale. Ti faccio un altro esempio, ho diretto recentemente un altro brano giapponese, anche questo di musica contemporanea, molto complicata, e il fatto di essermi costruito un'immagine mi ha aiutato tantissimo. Sono andato lì, il direttore stabile mi ha accolto, mi ha detto sì, guardi maestro, bene tutto, ma nella parte centrale metteremo qualche prova in più perché è molto complicato, anche altri colleghi non... Cioè, io avevo la mia immagine, sono andato, paf, buona la prima.
L'immagine è una guida. Ma poi tu in particolare parli di immagine mentale. E tante volte mi chiedo quanto vale l'immagine mentale nella gestione generale, non solo musicale, della propria vita. Tu hai dei modelli che corrispondono a delle immagini mentali, che possono essere persone, che possono essere ideali, che comunque sono presenti nel tuo inconscio e a volte nelle tue riflessioni ben palesi. E quelle sono guida di vita, perché se fai una cosa non puoi fare un'altra.
Assolutamente, assolutamente. E nel messaggio musicale non è detto che chi ascolti abbia la tua stessa sensazione. Magari tu pensi a un bosco e quell'altro sente una marina, per dire, ma non ha importanza, perché la sensazione è comunque forte. Tu comunichi qualche cosa con un linguaggio non verbale.
No.
E quello è il segreto della musica, di riuscire a trovare un'emozione comunicativa che prescinde la bontà tecnica, che deve comunque esserci, cioè non esiste un'orchestra stonata o non insieme, deve funzionare tutto benissimo, ma dopodiché l'elemento da aggiungere è questa carica emozionale che insomma io dico deve far sognare, no? In quel momento ti deve
trainare. Tu dici carica emozionale, potremmo anche parlare di valenza, perché a questo punto non c'è solo l'emozione, ma è proprio la testa che collabora con il cuore. È lì che approfondisci i sentimenti, perché là dove rimani solo nell'emozione, evidentemente c'è una forma di trasporto diverso. Quando c'è la testa, noi possiamo ben graduare da un 3P a un 4F.
Sì, e non è solo questo, no, ma è anche un'analisi, anche questo lo devo alla scuola viennese, di tre tipi, di tre step di analisi. Il primo è lo step di riconoscibilità dei blocchi, dove tu comprendi le forme, identifichi quanto sono grandi i periodi. Il secondo è quantitativo, esattamente quante battute e come all'interno di queste battute è organizzato il materiale musicale. Allora, 3 volte 2, oppure 3 più 3 più 3, o 4 più 8, o 2 volte 4, che è diverso da 4 più 4. E dopodiché c'è il terzo step di cui stiamo parlando adesso, che è l'analisi del funzionale del fraseggio. L'analisi del fraseggio è qualcosa che tu fai per iscritto con una certa codifica, e ti dà innanzitutto la differenza in tensioni introspettive o tensioni esternative. com'è questa musica? Si rivolge bonf, da dentro a fuori, oppure è qualcosa che va verso l'interno del protagonista, una riflessione intima? Allora, questo di creare luci e ombre è in realtà qualcosa, un approccio molto scientifico che tu ti scrivi sulla partitura per evitare anche che, non so, la seconda prova il fagotto ti dice: ma maestro, qua come facciamo? Ma dico, fate così. Ma ieri aveva detto colà. No, deve essere una consapevolezza di questo. Interpretazione che poi tu puoi anche cambiare la volta dopo, ma con coerenza. Allora questo di farti questo tipo di analisi in tre step in realtà è una scuola di vita, ma per la direzione d'orchestra è uno dei fondamenti proprio distintivi di quella scuola viennese che insomma ha prodotto alcuni dei più grandi direttori degli ultimi anni, da Abbado a Zubimeta e tanti altri, che hanno seguito proprio questo tipo di approccio. Personalmente io sono sempre stato affascinato da questi grandi interpreti e ho cercato nella mia strada di capire il perché delle cose. E dopo ognuno di noi troverà una propria soluzione, ma interrogarsi sul perché delle cose è quella molla che mette in moto tutta una serie di meccanismi per cui alla fine tu dai una tua interpretazione. Piacerai o non piacerai, vabbè, questo sarà un discorso che farà il pubblico, ma tu hai dato il massimo, hai cercato di sviscerare il tutto e di essere l'interprete.
Esatto.
Tra una partitura scritta, una serie di segni che di per sé non sono né udibili né visibili se non con la mente, e li porti al compimento organizzando una grande orchestra, coro, cantanti, ballo, quando c'è, o anche una piccola orchestra, non è la quantità che è determinante, ma con serietà, e tu sei lì il maestro e sai, ti sei messo nei panni di ciascuno e quindi devi saper risolvere i problemi.
E perché è un discorso di essenzialità, di fatto. Perché nel momento in cui tu fai uno schema di lavoro, tu già ti predisponi evidentemente a cercare il nucleo ogni volta. Quindi in pratica tu stai dicendo tre step, tre nuclei di lavoro che sono tre pilastri proprio.
Assolutamente.
Essenzialità e creatività. E nello stesso tempo io unirei le tue parole iniziali con baricentro, quindi gestualità interiorizzata, senso del respiro, prossemica, in qualche maniera anche mimica pure, ma anche quella ridotta, che comporta che cosa? Anche una, perdonami, probabilmente mi contraddirai, anche una consapevolezza sociale.
Sì. Non ti contraddico, è giusto, è una consapevolezza sociale che se vuoi va anche negli step successivi di una interpretazione direttoriale. Una delle cose più importanti è la gestione del tempo. Tu quando dirigi in un'orchestra professionale hai un determinato numero di minuti, cioè non puoi sforare neanche di pochi secondi, quelli sono, punto. Dopodiché l'orchestra va in straordinario e succedono, sono dolori, per cui devi organizzare molto molto bene il tuo lavoro, e per questo ti serve avere una chiara idea di quali sono le relazioni anche sociali dell'orchestra, perché devi proporti a loro con la tua personalità, ma essere pronto anche a avvertire quali sono le tensioni interne, come rivolgerti a qualcuno in un certo modo piuttosto che nell'altro. Cioè, un'orchestra americana è molto diversa da un'orchestra dei paesi dell'est. E certo, suonano la stessa musica, ma il modo di approcciarsi è leggermente diverso. Allora, se tu ti approcci sempre con rispetto, non sbagli mai. Però si dice che l'orchestra individua la personalità del direttore nei primi 30 secondi.
Esatto.
Se hanno il dubbio, va avanti per 3 minuti. Dopo il terzo minuto, basta. O sei il re dell'orchestra oppure nessuno ti guarda più. E questo lo vedi, perché lo vedi dagli sguardi che si alzano dai leggi e vengono verso di te. ogni tanto, perché ogni tanto è certo. Anche la musica, oppure dagli sguardi fissi sulle G, e che vuol dire che guardano il primo violino, che è il tuo, il violino di spalla è quello che loro hanno sempre come riferimento per tutto l'anno. Tu vai là un mese se ospite, se sei dell'opera, una settimana se sei per il sinfonico, però il primo violino rimane. Allora è un rapporto che si costruisce in quel momento, ed è, tu devi essere ben conscio delle relazioni che stai instaurando e del fatto che tu sei un leader che li porterà a fare un percorso migliore, che senza di te o non avrebbero fatto o avrebbero fatto in un tempo estremamente più lungo di quello che tu invece stai aiutando a comprimere.
Infatti ogni direttore è anche parzialmente un didatta.
Sì.
Sicuramente. Romolo Gessi, ti ringrazio, e naturalmente siccome i discorsi sono quanto mai interessanti e quanto mai legati anche a un parallelismo musica-vita, ci rivediamo la prossima settimana, me lo prometti?
Molto volentieri.
Grazie, ciao Romolo, ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.